Storie libere presenta
Braccia, equilibrio, volontà, pensiero, cuore. Cinque elementi di cui siamo composti tutti quanti. Braccia, equilibrio, volontà, pensiero e cuore. Le braccia, o gli arti in generale se preferite, ma noi diremo braccia per semplicità, che la semplicità è sempre molto più elegante del suo contrario. Le braccia dunque, che si muovono, costruiscono, distruggono e a volte scrivono. Sono il nostro avamposto fisico, l'avanguardia, i nostri esploratori. Mettere le mani avanti significa proteggersi, coprirsi, ripararsi, ma anche esplorare, toccare, scoprire. Perché è normale che arrivino prima di tutto il resto, vista esclusa. L'equilibrio, il secondo elemento, è qualcosa di molto più aleatorio. È sottile, fragile per definizione, eppure imprescindibile nella vita di tutti. Si tratta di qualcosa che non si tocca, che non si può pesare sopra ad una bilancia oppure piegare in pezzi più piccoli di un intero. L'equilibrio personale esiste e possiede anche contorni molto precisi, ma è un concetto vuoto, quasi astratto. Può cadere a terra oppure ci puoi sguazzare dentro in armonia perfetta. È un buco che contiene il tuo spazio. Le mani e l'equilibrio. Terzo elemento, la volontà. La volontà è una forza retta, diritta. È un laccio che unisce una persona a ciò che sta desiderando. A seconda della forza che si imprime, il laccio diventa via via più corto oppure più lungo se la forza è inadeguata allo scopo. La volontà è come il tiro alla fune. Da un capo ci sei tu e dall'altro ciò che stai volendo. Il quarto elemento è il pensiero. Tutti abbiamo dei pensieri. Siamo delle radio che non si spengono mai. Come un'esplosione di coriandoli intorno alla testa che fanno piroette e che danzano intorno a noi. A volte il pensiero si distende, lontano da noi, come quell'idea buttata un po' lì, brillante la sera e poi meno convincente al mattino seguente. Ci sono pensieri eleganti che creano arabeschi intorno al capo, giochi di prospettive. Pensieri che si collegano ad altri pensieri e formano una ragnatela colorata, che assomiglia alla mappa delle sinapsi. E poi ci sono anche quelli che lanci per aria e si appallottolano, facendo nodi strettissimi mentre cadono su loro stessi. Quelli che fanno la fine dell'aeroplanino di carta, costruito con una grande fatica e precipitato solo un metro più in là. Certi pensieri fanno quella fine lì. Altri a te sembravano solo un pensiero e poi sono finiti con il diventare un problema. Tutti i pensieri, vicini o lontani, lineari o cubisti, restano comunque appigliati alla testa per un angolino. Sempre. Ultimo elemento è il cuore. A scuola ci insegnavano che il cuore è un muscolo involontario. Ci vogliono anni però per capire che è davvero così. Stupidi noi, a pensare scioccamente che la maestra si riferisse al fatto che quel muscolo si contrae da sé, senza bisogno dell'input del cervello, che a dimenticarlo anche solo quando dormi sono guai. No, non parlava di questo il corpo docente, che il cuore sia un muscolo involontario è determinato dalla sua totale libertà, dal suo libero arbitrio. Come una palla impazzita lo possiamo trovare vicino alla testa, nascosto nella bocca dello stomaco, nei condotti lacrimali, a volte si nasconde dentro la zip dei pantaloni. Altre volte, invece, il cuore è semplicemente al posto suo. Ovunque sia, però, cattura l'occhio nel suo rotolarci addosso, in attesa del rimbombo del battito seguente. Le braccia, l'equilibrio, la volontà, il pensiero e il cuore. Cinque elementi cinque, di cui siamo composti tutti, più o meno coscientemente. Esiste uno sport che di questi cinque elementi fa ogni volta una storia emozionante. È uno sport che di tutto questo crea metafora. Mini clip di 90 secondi in cui tutto, musica a parte, si ferma. E nei quali noi abbiamo il privilegio di vedere una piccolissima pièce teatrale che di un atleta, di una donna, ci racconta appunto il cuore, le mani, il pensiero, la volontà o l'equilibrio. Quello sport è la ginnastica ritmica. E questa è la storia che una giovane campionessa, metà italiana e metà rumena, anzi tutta italiana eppure tutta rumena, ci ha raccontato in esclusiva dopo aver riportato in Italia una medaglia mondiale che mancava da 27 lunghi anni. Questa è la storia di Alexandra Giorgio Culese. Bentrovati, oppure bentornati, all'ascolto della seconda stagione del nostro podcast, il luogo dove i ricordi ed i pensieri di alcuni degli atleti più rappresentativi d'Italia prendono corpo, trasformandosi in una storia, scritta rigorosamente a voce. Alcuni, tra i racconti inediti scritti apposta per The Owl Post dai loro protagonisti, ve li racconterò qui, tra le note e i microfoni di storielibere.fm. Io sono Jacopo Pozzi e questo è The Owl Podcast. La nostra protagonista di oggi è dunque Alexandra Giorgio Culese e con lei viene ospite anche la ginnastica ritmica tutta intera. Quello della Giorgio Culese è un nome che potrebbe non dirvi ancora molto, ma potete starne certi che lo farà, abbondantemente, in un futuro prossimo per davvero.
Vieni sotto il sedere, sotto.
La carriera senior di questa giovane donna è infatti appena agli inizi. Eppure lei ha già lasciato intravedere possibilità davvero luminose, riportando nel nostro paese una medaglia, quella individuale, che a livello mondiale mancava dal 1991. Da ben 27 anni.
Brava Alexandra!
Sulle note di Alleluia di Leonard Cohen, una bellissima esecuzione da parte dell'Azzurra.
Veramente notevole. Alexandra, oltre a essere un talento, ha veramente questa capacità di rapirti mentre fa l'esecuzione, quindi è una ginnasta molto coinvolgente.
Il 1991, e cioè da 10 anni prima che la nostra protagonista nascesse, a Iasi, in Romania, in un gennaio che fu particolarmente rigido. La storia della sua breve ma densa vita è la storia della ginnastica ritmica tutta, ed è anche un po' la storia di ognuno di noi. La ginnastica ritmica è uno di quegli sport che sembra quasi figlio di un dio minore. Pensate per 5 secondi al nome di una campionessa della ritmica, mica per forza italiana, sia chiaro. Allora? Niente? Questo non stupisce, perché il mondo della ginnastica ritmica è uno di quei mondi del quale tutti sembriamo accorgerci solo in prossimità delle Olimpiadi. E ce ne accorgiamo, mica per caso, ma lo facciamo perché la tradizione italiana, la nostra scuola nella ritmica, è eccellente. Soprattutto a livello di squadra, le farfalle della ritmica, le conosciamo così. Sono una di quelle spedizioni che parte sempre con tantissime aspettative nel bagaglio a mano. Una di quelle squadre che spesso dalle Olimpiadi ritorna con una medaglia. È uno di quegli sport che quando i giornali, prima di un evento, fanno la conta delle possibili medaglie che raccoglieremo, spunta sempre fuori. La ginnastica ritmica, però, se le si concede il tempo di spiegarsi, è uno sport magnifico, anche se non soprattutto a livello individuale, dove diventa metafora di tutte le cose di cui siamo fatti. Una performance dove il racconto di 90 secondi, fatto da un'atleta sconosciuta, è capace di dirci qualcosa di nostro, di come siamo fatti noi, e può persino aiutarci a capire quale tra i nostri elementi sia il preponderante. La ginnastica ritmica si può fare con 5 attrezzi. C'è un tappeto, grande e morbido, attorno al quale tutto è pubblico oppure giuria, come in un'arena, nella quale mettere in scena un'opera teatrale, circondata dalle seggiole per gli spettatori, con l'eccezione unica dell'angoletto dei giudici. Quando una ginnasta sale lì sopra, si porta uno dei 5 attrezzi che servono per l'esercizio. E gli attrezzi sono le clavette, la fune, il nastro, il cerchio e la palla.
A me piace rischiare, forse non troppo, però ogni esercizio ha, diciamo, una difficoltà, una maestria, una cosa molto complicata che a me piace fare.
Le clavette, per esempio, ricordano le mani e come le mani sono avamposto, avanguardia. Sono attrezzi duri, rigidi, come le bacchette con cui si suona una batteria, ma più spesse, molto più spesse, perché come accade per le mani sono state incallite dal tempo. La ginnasta fa volteggiare le clavette. A volte sembrano l'avambraccio dell'avambraccio, come se l'arto della ginnasta avesse 3 porzioni e 2 gomiti, come accade con le falangi delle dita. E il ritmo dell'esercizio con le clavette è fedele alla natura delle mani stesse. è incalzante, coraggioso, è la colonna sonora di un'esplorazione.
Hey, standing in the bed we made. Guess I never felt apart. I'm kicking all the sheets away.
Come le nostre mani, anche le clavette si protendono avanti, oppure indietro. Roteano, si incrociano sul petto o si nascondono sotto la pianta del piede. A volte saltano altissime, altre tamburellano a terra a un ritmo che è solo nella nostra testa e che invece nella ritmica è pompato a volume alto in tutte le casse. Le clavette rappresentano le nostre mani. Sono esplorazione, coraggio e divertimento, ma anche durezza e precisione. Sono ciò che usiamo per scoprire. Alexandra, le sue mani e le sue clavette, le ha fatte esplorare molto nella sua giovane vita. Esplorare per poi costruire. Tutto si costruisce. Tutto si costruisce con le mani. La vita qui, in Italia, me la sono costruita. I primi 2 anni che ho trascorso qui, dopo il trasloco dalla Romania, rispondevo ad ogni cosa che mi veniva detta con un sorriso. Un sorriso dolce dolce e un po' stupido, perché non capivo bene la lingua nuova, ma anche perché non riuscivo a immaginare che mi stavano dicendo cattiverie. Ce ne ho messi 4 per riuscire a parlare l'italiano, per dare una forma a quello che mi passava per la testa. Eppure l'Italia è casa mia, perché casa mia è dove sono io, e io sono qui. È qui, anche se arrivarci è stato complicato per lei. E la sua famiglia l'ha fatto come lo fanno tante famiglie che decidono di emigrare in cerca di miglior fortuna, un pezzo alla volta. Un po' come si fa quando un gruppo di persone che ha paura del buio deve entrare in una cantina. Vai avanti tu che sei coraggioso. Arriva in fondo e accendi la luce, per favore. Un'esplorazione, un'avanguardia, come le mani, come le clavette. La luce, procedendo a tentoni, l'ha accesa papà, in Italia da sempre. Che poi non è davvero da sempre, ma è da sempre nei ricordi di Alexandra. Lavorava qui da noi e poi tornava in Romania, una volta d'estate e una volta d'inverno, per andarli a trovare. Ad Alexandra sembrava Babbo Natale quando tornava, con il sacco pieno di regali. Anche se era luglio, lui restava Babbo Natale. Che poi il regalo più grosso era lui, che le mancava durante l'anno. Le mancava persino nei ricordi. Di lui infatti ne aveva pochissimi. In Romania erano in 4. Lei, un fratellino, una sorellina e sua mamma. Sua mamma oggi ha 37 anni, ma valgono almeno il doppio. È una donna potente, potentissima, spruzza energia ovunque cammina e chiunque la guardi non può che pensare «Wow, quella donna deve aver avuto una vita meravigliosa!» E la cosa più bella di tutte è che se glielo chiedi magari lei te lo dice pure «Ho avuto una vita meravigliosa!» e contagia tutti, come una malattia buona che ti permette di ricordare tutto ciò che hai e non ciò che non hai. Lei è così, mani forti eppure eleganti, come le clavette di Alexandra. Il secondo attrezzo della ginnastica ritmica è la fune. Si tratta di una vera e propria corda, una corda simile a quella che si usa quando a scuola si dice andare a saltare la corda. L'esercizio con la corda è sempre sincopato e disegna tanti piccoli segmenti all'interno dell'unico grande quadro. Ma non sono chiazze di colore, sono piuttosto linee rette. È cubismo, potremmo dire. E riempire 90 secondi di tanti intervalli geometrici è opera d'architetti quasi. La corda è linea retta, precisa, non morbida ma spigolosa. Spigolosa ma perfetta però, come un mobile che entra al millimetro in un angolo del muro e regala al cervello una piccola onda di ordine. Una soddisfazione passeggera e talmente rapida da non capirne quasi l'origine. Linea retta, quindi, precisa come una freccia a cui non serve neppure avere la punta. Ci affascina e ci emoziona perché ricorda qualcosa che ci appartiene. E questo qualcosa è il nostro secondo elemento, la volontà. La volontà, intesa come desiderio, come voglia di fare, ottenere, raggiungere o costruire qualcosa. È una piccola linea retta che dal nostro corpo esce e punta decisa in una direzione univoca, senza tentennamenti né curve. solo e soltanto la via più breve da un punto A ad un punto B. Quando voglio qualcosa, penso solo alla via più economica, rapida e fruttuosa per raggiungerla. L'esercizio con la corda ne è una metafora magnifica, perché quante sono le nostre voglie nel corso di una vita? Infinite e infinitamente differenti le une dalle altre. L'ultima dalla prima. Persino due adiacenti possono essere agli antipodi tra loro. Eppure ogni voglia è assoluta. Alexandra vuole raccontare una storia in pedana. Lo desidera. È parte di ciò che fa. Interpretarla, entrare nel personaggio, prendere il dito di chi sta sugli spalti e trascinarlo giù con lei, come se si sedessero tutti a gambe incrociate intorno al quadrato. Vuole bloccare a tutti i pensieri, spegnere i cellulari e dir loro: guardate la mia storia. Non pensate al resto. Qualunque cosa sia il resto. Da bambina avevo la colonna vertebrale tutta storta. A casa, quando giocavo, facevo i compiti, stavo comoda solo in posizioni strane. Ed è per questo che ho iniziato a fare sport. Più che uno sport bello, però, serviva un posto vicino a casa dove farlo. Così risparmiavo i soldi dell'autobus. Mamma vide un cartellone gigante con una squadra di ginnastica ritmica in posa. «Sono carine», disse. È iniziata così. Al primo giorno le fecero fare i test. E le venivano bene tutte quante le cose, anche le spaccate. Gli attrezzi a lei non facevano paura. La affascinavano, anche la fune, l'attrezzo più deciso, quello della volontà. E lei guardava ammirata quella che sarebbe diventata la sua migliore amica, che aveva iniziato qualche mese prima di lei e che quindi sapeva già fare molte cose che la impressionavano grandemente. La ammirava tantissimo e ora che la campionessa affermata è lei, continua ad ammirarla, anche se per cose diverse. Per quanto sa prendersi cura delle persone, per esempio. Come quella volta in cui ad una gara Alexandra aveva sbagliato qualcosa proprio all'inizio dell'esercizio con la fune e aveva pianto per tutti o quasi i 90 secondi. Era arrivata ultima, 46esima. E la sua amica, che aveva vinto un cane di peluche gigantesco e morbidissimo, lo aveva regalato a lei. A lei. A quale bambina non sarebbe piaciuto tenerselo? Eppure lo aveva regalato a lei. Della Romania ad Alexandra non manca nulla. Ma se potesse portare qui la sua migliore amica e la sua nonna, lo farebbe all'istante, anche di corsa. «Mi basta una notte», dice. «Ve lo giuro, vado e torno». La voglia ce l'ha. Il terzo attrezzo è il cerchio. E il cerchio è facile, molto facile da associare, da capire. È un tondo gigantesco con dentro un buco e in quel buco la ginnasta trova il suo spazio. Ci entra, ci esce, lo attraversa. Ci affascina vederla volteggiare con il cerchio perché il cerchio rappresenta il nostro equilibrio, il nostro spazio, che in quanto spazio è vuoto, eppure è anche allo stesso tempo ben delimitato e precisamente definito. Equilibrio tra il grande e il piccolo, tra il tempo speso a terra e il tempo speso in volo. Equilibrio che si trova crescendo. Diventi grande in fretta, con la ritmica. A 10 anni Alexandra preparava già la sua prima gara internazionale, su in Romania, con il resto della sua famiglia che era già in Italia da mesi, ormai. E soffriva di solitudine e faticava, come tutte le sue coetanee, costrette a lunghi ritiri e a grandi sacrifici. In nome dell'equilibrio tra gioia e responsabilità, tra gioco e lavoro, già a 10 anni. Succede a molti sportivi di doverlo fare molto presto, questo calcolo, soprattutto se il loro sport è uno di quelli nei quali si inizia da piccolini a gareggiare sul serio. A volte il muro della fatica fa smettere i giovani atleti. Tutto è bello quando inizi e scopri di avere talento in qualche cosa. Poi, all'improvviso, arriva il momento in cui per andare oltre, sopra al talento ci devi mettere tantissimo lavoro. Quello è il muro della fatica. Ed è uguale per tutti. Talentuosi oppure no, è alto uguale per tutti. Serve equilibrio per superarlo. Diventi grande in fretta con la ritmica, ma se diventi grande con la ritmica allora c'è qualcosa dentro di te che poi ha la fortuna di restare bambino per sempre. Una parte di te, quella che vede un incantesimo dentro all'attrezzo, una metafora della vita in un esercizio. Diventi grande presto con la ritmica e resti piccolo per sempre, impegnato con serietà, a raccontare fiabe da un minuto e mezzo a chi ha comprato il biglietto per vederti. Don't give up, no, 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 don't give up. Poi c'è il nastro. Forse l'attrezzo più conosciuto della ginnastica ritmica, ed infatti non credo che serva a descriverlo. Ma lo farò lo stesso. È una lunga striscia che sembra quasi di seta, con la quale creare immagini, giochi e disegni durante l'esercizio. Il bello del nastro è che puoi disegnare un'onda lunga oppure un vortice strettissimo con la stessa semplicità. Può simulare l'incedere di un serpente che attacca o accompagnare dolcemente la musica con leggerezza, creando una sequenza di immagini astratte. Il nastro è il nostro pensiero, che a noi è sempre attaccato per un lembo, ma che può veleggiare a noi anche molto distante. Il pensiero può volteggiare o ricadere, è leggero, senza sostanza. Un pensiero non costa, non fatica a volare, non fa male se cade, come il nastro. Ma può incantare, raccontare una storia, attrarci come il serpente dei fakiri. Il mio esercizio al nastro è allegro, con un bel ritmo sotto. Mi fa venire in mente i bambini che giocano a scuola o che cantano. E ultimamente ci metto sotto una canzone dei Beatles, anche perché come fai a non applaudire a una canzone dei Beatles? Quando pensa al suo nastro, lei si sente sicura. Anche prima di una gara, nonostante la tensione, lei si sente sicura. Naturale come il pensiero, il suo nastro. È spontaneo e soprattutto è il suo esercizio. Le piace mostrarne la bellezza e se ci riesce anche trasmetterla. Lei vede il suo nastro e lo accarezza. Ci danza attorno, ma quando riesce anche a trasmetterlo, allora lo vedono tutti e non è più sport. È una forma d'arte, l'arte del pensiero.
Io in pedana, come dire, mi sento benissimo, mi sento a mio agio perché riesco ad esprimermi grazie non alle parole ma ai fatti, quindi al mio esercizio.
Ultimo attrezzo è la palla. E la palla per lei merita una storia a parte. La sua palla è morbida e rotonda. Un esercizio romantico, delicato e simmetrico come il gelato che esce dai distributori automatici, quelli con la leva che si abbassa. Scende con delicatezza e si appoggia su se stesso a formare una nuvola di gusti, e uguale fa lei. Un elemento dopo l'altro racconta una storia a strati con la palla. Racconta la storia, che cambia ogni volta per chi guarda, ma è sempre la stessa per lei, che la conosce meglio di chiunque altro perché la ricama un allenamento dopo l'altro. Anzi, la ricalca, come fanno i bambini con gli album da colorare. Ogni giorno prende un pastello nuovo e ripassa i contorni del suo esercizio. Li accarezza, li coccola, sempre attenta a non uscire mai dai bordi. Every butterfly I get belongs to you. You don't believe me, but it's true. Show the freckles on my arms, spell out your name. La palla è il cuore, la natura più intima e circoscritta del sentimento. È il solo attrezzo che l'atleta guarda ossessivamente durante l'esercizio. L'osserva come se dal suo battito dipendesse ogni cosa. E il cuore è pazzo, indomabile, un muscolo involontario, e la ginnasta altrettanto racconta con la sua palla tra le mani. Una palla che sembra avere lei vita propria. E sembra costringere lei, la ginnasta, ad accompagnarla, mentre si sposta per evitare che cada a terra e si frantumi. Proprio come facciamo tutti noi con il nostro cuore. Lo seguiamo, attenti alla sua parabola, come incapaci di prevedere dove vorrà spostarsi, ma ipnotizzati a prescindere dal suo incedere. Alexandra è una grande campionessa. È cresciuta molto in fretta ed è stata capace di andare oltre grandi difficoltà nel corso della sua vita, affermandosi in uno sport unico, che è l'insieme perfetto di pensiero equilibrio, volontà, cuore e manualità. Uno sport di cui ci ricordiamo solo all'ombra dei cinque cerchi, ma che è capace, se osservato da vicino, di parlare a noi. Proprio a noi, ad ognuno di noi. Quando sale sulla pedana con uno degli attrezzi, il suo racconto ci tocca, ci commuove, ci emoziona. Non è una scelta, non è questione di gusti personali, è qualcosa di più profondo. Mani, volontà, equilibrio, pensiero e cuore. Ognuno degli attrezzi ci racconta in 90 secondi di qualcosa che possediamo anche noi. Qualcosa che ci abita dentro e che ci definisce. Quale attrezzo ci colpisce di più? Beh, quella è forse la parte di noi che bussa più prepotentemente alla nostra porta in quel momento. Mani, volontà, equilibrio, pensiero oppure cuore. Se siete innamorati e guardate il suo esercizio alla palla, non potrete che sentire un battito accelerato nel vostro petto. Non potrete.
La ginnastica ritmica tuttora rappresenta tutto, il tutto del tutto. Alexandra più ginnastica ritmica uguale amore e passione.
È difficile provare a descrivere a parole qualcosa che un po' è dentro ognuno di noi e un altro po' si trova sulla pedana, tra le mani di una sconosciuta. Ma basta guardare per credere. Che poi, in fin dei conti, è forse più vero il contrario, come in tante cose. Non è guarda e allora crederai, ma piuttosto credi e allora vedrai. Questa e moltissime altre storie esclusive sono disponibili sul nostro portale The Owl Post e su tutte le nostre pagine social. Se volete approfondire o commentare la storia di Alexandra e del mondo della ginnastica ritmica, vedere le facce dei protagonisti o le immagini dell'episodio di cui vi abbiamo raccontato, venite a trovarci su storielibere.fm. Sono Jacopo Pozzi e spero che il nostro racconto di oggi vi abbia tenuto con gli auricolari ben incollati alle orecchie.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Jack Legg.